Le 9:12 minuti, un buongiorno, ben ritrovati nella terza pagina di Lady Radio da parte di Davide Belperi. Oggi è martedì 15 giugno, ci occupiamo della finanziaria, delle ripercussioni che avrà sulla nostra regione. Ospiti dei nostri studi, Vittorio Bugli, presidente del gruppo consiliare del Partito Democratico Regione Toscana.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Do anche il buongiorno a Paolo Marcheschi del PDL, presidente anche della commissione di controllo.
Buongiorno a tutti.
Ecco, prima subito di partire con la discussione attorno alle ripercussioni della finanziaria sulle politiche della nostra regione, vorrei però commentare una notizia che ha tenuto banco stamani mattina sui principali quotidiani, ovvero la chiusura dell'ex Meyer. Si parla di chiusura perché tanto era stato occupato da diverse decine di persone che erano diventate miracolosamente 140 ieri, quando c'è stato il controllo da parte delle forze dell'ordine, anche se però erano state censite attorno al mese di gennaio-febbraio soltanto una quarantina di persone. Lo sfratto, se così possiamo definirlo, è stato soft, così come ha dichiarato anche l'assessore alle politiche sociali Stefania Saccardi, l'assessore comunale, perché il comune ha fatto delle proposte alternative per gli occupanti. Ecco, prima di iniziare sulla finanziaria vorrei un commento su questo fatto di cronaca, che però descrive come magari il disagio abitativo ed anche poi il disagio del confronto tra anche cittadini non italiani, perché la maggioranza degli occupanti per l'appunto si tratta di cittadini extracomunitari. Chiedo subito un commento a Vittorio Bugli, presidente del consigliere del Partito Democratico Regione.
Sì, mi sembra che il comune abbia agito intanto andando a togliere dopo molto tempo una cosa illegittima. Le occupazioni legittime non vanno bene, non servono a nessuno, tantomeno a chi occupa. Se c'è disagio abitativo deve trovare una soluzione in quello che è l'ambito offerto dal sociale. Ambito che proprio il modo di risolvere questa cosa, che peraltro non è finita perché il comune avrà da fare tutti gli accertamenti e risolvere nei prossimi giorni definitivamente la situazione, dimostra che se si vuole le soluzioni si possono trovare in modo legittimo, ed è questo l'unico modo per poterle trovare.
Paolo Marcheschi.
Sì, verrebbe da dire finalmente si è trovata una soluzione, perché quella era una piaga che ormai andava avanti da un bel po' di tempo. Sono le classiche situazioni che vanno evitate, e quindi è chiaro che non si possono evitare quando la clandestinità e l'immigrazione che c'è stata in questi anni era diventata, diciamo, una consuetudine. È chiaro che questa povera gente non ha un alloggio. Trovava dei canali, diciamo, favorevoli per occupare quasi sempre edifici pubblici, e poi appunto non era una soluzione temporanea, ma come si è visto rimaneva per mesi e mesi e anche anni. Quindi speriamo che anche le altre occupazioni che ci sono a Firenze vengano sgombrate con la calma e la pacatezza che è stata fatta in questo caso, perché insomma sono famiglie, ci sono bambini, quindi bisogna andare con molta delicatezza, ma la cosa più importante è evitare che risuccedano occupazioni abusive, perché quelle sì creano disparità con chi invece cerca a fatica di prendersi un alloggio, cioè pagandosi un mutuo per tutta la vita.
Ecco, per chiudere poi questa parentesi dedicata all'ex Meyer, c'è da ricordare però anche un aspetto decisamente singolare. In molti, ieri mattina alle 6 era iniziato lo sgombero. Ecco, la stessa vicecomandante dei vigili urbani mi ha raccontato di come la mattina addirittura avessero trovato persone che volevano entrare e non uscire con tanto di valigie e di borsoni. Un medico che abita lì vicino mi ha raccontato di come alla stazione addirittura nei giorni scorsi qualcuno lo avesse fermato chiedendogli candidamente dov'è l'albergo Meyer, perché questo era diventato nella mentalità di extracomunitari che cercavano una sistemazione. Ecco, Bugli, le chiedevo questo per quanto riguarda poi le politiche sociali, anche per aiutare i cittadini stranieri. La regione toscana ha fatto molto, però ecco, è lecito poi tollerare anche queste scelte, ecco, di far qualche modo pervenire all'interno di quelli che sono alla fine locali pubblici, una serie di assembramenti che in fondo poi creano soltanto disagio sia per chi li vive dall'interno sia ovviamente da chi li vive dall'esterno.
E quello che dicevo prima, ci sono delle regole per accedere a questi servizi, le regole devono seguire tutti, e è chiaro, dicevo anche prima, che il Comune avrà bisogno ancora di qualche giorno. In questo qualche giorno c'è anche verificare situazioni che si sono andate a costruire nelle ultime ore, in quanto hanno saputo probabilmente che c'era questo sgombero e che sarebbero state trovate soluzioni alternative. E se si vuole si può determinare chi è arrivato all'ultimo minuto, e penso che questo farà il Comune.
Paolo Marcheschi.
Ma io, cioè, la testimonianza che hai riportato cioè, dimostra che è passato il messaggio che in Toscana c'è un po' il Bengodi. È chiaro che la regione toscana, che con quelle leggi bandiera che fa, dove praticamente si allarga le braccia anche all'immigrazione clandestina, sulla quale noi stiamo raccogliendo le firme per fare il referendum, è chiaro che ha avuto l'effetto del passaparola che temevamo, quindi è chiaro che vengano in Toscana con le valigie e cercano di arrivare, che qui l'accoglienza c'è ad ogni costo, e quindi è un messaggio sbagliato si deve dare, anche perché dopo bisogna rimediare a quello che sta succedendo.
Ecco, non è
sempre
stato trovato
facile.
Però nessuno irregolare, tutte le persone censite ieri, le 140, erano tutte e dotate di permesso di soggiorno.
Inoltre non capisco che cosa c'entri questo caso specifico con quello che ha detto ora Marcheschi. Comunque,
no, è un passaparola, è chiaro, se si sa che in Toscana possono arrivare tutti e vengono, arrivano con le valigie e vanno dove capita a trovare.
Ma te che sei una persona seria, non fare queste cose.
Ci scaldiamo subito allora stamani mattina.
C'è stato in quel caso particolare lì, la legge...
Ce n'è altri casi particolari, Firenze, Livorno, Pisa,
sì,
siamo
pieni.
Sì, sono
casi particolari, cosa c'entra la legge regionale?
Come?
Cosa c'entra? Cosa?
È un messaggio che voi volete dare
agli
extracomunitari di tutta Italia, venite pure qua che trovate accoglienza.
Ma questo è il messaggio che dite voi, la legge regionale...
C'è scritto così
dove,
la legge.
Dove?
C'è
io scritto. Voglio confrontarmi con te su dove è scritto questo passaggio.
Faremo questa, se
allora,
vuoi,
domani si fa questo confronto e mi dici dove è scritto questo passaggio. Passaggio della legge. Dovete smetterla di dire menzogne su questa legge, state creando paura inutile.
Quanti e quali saranno i tagli fatti dal governo e le conseguenze per quanto riguarda la regione toscana? Enrico Rossi ha parlato addirittura di 470 milioni in meno.
Sì, questa è la cifra, non è ovviamente tutta per la regione, ma sono circa 320 milioni per la regione e 150 per gli enti locali. Nel 2011, per il 2012 sono ancora di più, perché sono 360 per la regione e 250 per gli enti locali, quindi una cifra che va oltre i 600 milioni di euro.
Quindi un bagno di sangue per quanto riguarda le casse regionali.
È circa la metà di quello che viene trasferito alla regione per le cosiddette politiche attive, sono in quelle dei trasferimenti dell'ex Bassanini, sono quelle sulla quale si dovrebbe basare il federalismo. Ahimè, insomma, non so la Lega come intenda pensare a un federalismo.
E intanto chiediamolo all'esponente del PDL, a Paolo Marcheschi, presidente della commissione per l'appunto anche di controllo in regione Toscana, cosa sta accadendo?
Ma sta accadendo che ovviamente l'Europa ci richiama quegli obiettivi che tutti quanti abbiamo concordato qualche anno fa, che devono essere raggiunti entro il 2012. E il governo ha pensato a non fare la classica manovra dell'ultimo anno, ma a spalmare la manovra in due anni. Quindi è chiaro che è un momento di grandi sacrifici per tutti, sacrifici ai quali purtroppo non siamo molto abituati, perché si è visto che nei governi, sia di destra sia di sinistra, in passato soprattutto, e anche negli enti locali, si è accumulato un debito pubblico molto ampio e se vogliamo rimanere in Europa siamo costretti a ridurlo, e quindi credo che sia molto responsabile. Poi diciamo, è ovviamente tutto migliorabile, tutto discutibile, perché il percorso è ancora aperto. Sul saldo non si discute, si dice cioè sulla necessità di reperire 25 miliardi di euro non si discute, sul come il tavolo anche con le regioni è aperto, quindi insomma è la prima traccia sulla quale discutere.
Do subito il buongiorno al nostro radioascoltatore, a Giorgio.
Sì, buongiorno a voi. Complimenti, la trasmissione è molto interessante. Io mi volevo riferire un attimo al dibattito che c'è stato un attimo prima in studio, no, riguardo alla legge regionale Martini sull'immigrazione, no? Le idee e le opinioni, a mio parere, hanno tutte diritto di cittadinanza, no? Dopodiché ci sono i fatti. È una legge e i fatti sono sotto gli occhi di tutti e sono incontrovertibili, no? E a distanza di un anno e più, credo, i fatti dicono che in effetti si è manifestato poi quello che era evidente già dalla una lettura abbastanza attenta della legge, perché la legge in qualche modo apriva a tutta una serie di servizi indipendentemente dal fatto che ci fosse lo status di regolare o di clandestino. Beh. E quindi era chiaro che in Toscana sarebbero venute persone anche da altre parti, perché qui in qualche modo si verifica il fatto che la regione diventi un po' la regione del Bengodi. E guardate, sotto gli occhi di tutti c'è il fatto, io giro in macchina dalla mattina alla sera, non c'è più un bar, non c'è più un esercizio pubblico che non abbia fuori uno o due clandestini che bivaccano.
Clandestini, diciamo persone sì. Straniere, perché poi era clandestino, bisogna, cioè, certo. Che, perché ce l'hanno scritto in fronte, insomma, no, bisognerebbe chiedergli i documenti.
Certamente non ce l'hanno scritto fuori.
Grazie a Giorgio Gigi, certo. Buongiorno.
Buongiorno a te, anche io non mi associo all'ascoltatore di prima, perché chi è irregolare viene controllato dalla polizia se si trova presso un bar e viene praticamente, vengono presi i provvedimenti. E poi sul discorso della clandestinità, come ha detto l'esponente del PD, serve veramente un confronto vero, perché ognuno tira la palla all'altro, però come ha detto il signore prima, mettete a confronto la legge e vediamo chi ha ragione. Io credo che il PD abbia ragione. Poi volevo chiedere, per quanto riguarda la manovra, perché è quello che si parla, Marcheschi mi deve spiegare come mai si stanno levando i contributi per quanto riguarda le agevolazioni a chi mette dei pannelli solari del 55%. Mi deve spiegare come mai, perché giustamente c'è il centrodestra, come mai praticamente in due anni o in un anno ci sta un prodotto interno lordo che cala, le entrate fiscali che aumenta, cioè il debito pubblico è aumentato a fonte di ieri, e questo significa interessi che noi andiamo a pagare. E poi la cifra in un anno è 25 miliardi. Allora io mi dico, il ministro Brunetta lotta dall'inizio contro la pubblica amministrazione senza risolvere nulla. Avete fatto una manovra così pesante, però la cosa che chiedo, laddove c'è incentivo e sviluppo, voi levate i soldi per quanto riguarda il 55%.
Grazie a Gigi, subito, perché altrimenti non ce la facciamo. Partiamo allora con la parentesi aperta attorno all'immigrazione, per poi ritornare a parlare della manovra finanziaria, e chiedo a questo punto a Marcheschi di cominciare a rispondere.
Allora, sì, sulla immigrazione mi sembra che il telespettatore diceva un po' le stesse cose che dicevo io, cioè qui si è voluto affermare un principio, nella legge si affermano, cioè sottolineando alcuni aspetti che sono garantiti dal diritto internazionale, se si pensa alla sanità, è chiaro che se si trova una persona irregolare o regolare che sia per la strada, svenuto, è chiaro che il diritto internazionale ti dà la possibilità di soccorrerlo. Quindi se si è fatta una legge è perché si vuole dare più diritti e non solo quello che si sbandiera come sbandiera il PD. Ma su questo magari avremo modo di approfondire quali sono le differenze di aspetti sull'immigrazione. Sulla finanziaria intanto non ho trovato, e non mi pare proprio ci sia, la riduzione degli incentivi, come diceva, sulle energie rinnovabili, quindi non so a che cosa si riferisce, ma nella manovra economica nazionale non c'è. E poi il resto è sul debito pubblico. Non è che il debito pubblico si è espanso, diciamo, nell'ultimo anno, si è espanso negli ultimi 15 anni, negli ultimi 20 anni, e nell'ultimo anno si è espanso molto meno rispetto agli anni precedenti. Quindi è chiaro che la riduzione va fatta, stavolta ci sono dei tagli che sono strutturali, non di spesa corrente, ma in modo tale che già dal 2013 ci sia un'inversione di tendenza, lo Stato spenderà molto meno stabilmente anno per anno e non solo ora per arrivare all'obiettivo di Maastricht.
Vittorio Bugli.
Ma io credo che il signore che per primo è intervenuto sull'immigrazione sia vittima di una propaganda che in questi mesi sta montando e che stanno portando avanti anche in questi giorni sui sci e centrodestra. Tra l'altro questa regione rischia, forse senza averne bisogno, proprio per i richiami tutti ideologici del centrodestra nostrano, delle lotte fra Popolo della Libertà e Lega di avere un CIE quando
non c'è
forse...
bisogno di un CIE in Toscana,
non lo so. Accidenti. Se ce n'era bisogno, il signor ministro che da
farà.
Molto tempo che governa
entro il 2010
l'aveva già fatto, e ora forza di dirglielo, forse qualche cittadina toscana si meriterà il CIE perché voi gliel'avete richiesto.
Come richiesto? Richiedono i cittadini, basta andare in giro per le città.
Sì, lo vedo, sono tutti lì a richiedere CIE. Io credo che la cosa migliore sia confrontarsi sul testo di legge. Come dicevo prima, nel testo di legge è tutta propaganda quello che si sta dicendo, non si incentiva nulla rispetto alla clandestinità. La legge parla al 99% di quelli che sono i diritti di cittadini regolari, di cittadini ormai toscani, sono il 10% della nostra popolazione, il 10% del nostro PIL. La legge dice anche in un passaggio sostanzialmente questo, che se una persona la trovi distesa su un marciapiede, non ha mangiato, non ha un letto e sta rischiando di andare in quella situazione di gravità che una persona civile non può vivere, la legge ti dice, come stanno facendo ora tante associazioni, che quella persona va, gli va dato da mangiare, gli va dato un letto.
Dopodiché, lo dice anche il diritto internazionale.
Perfetto, allora non c'è se bisogno lo dice anche di fare il diritto internazionale, no. Benissimo, lo ripete anche la nostra legge.
No. Tra le ripercussioni della manovra nazionale, della finanziaria, ci sono anche dei tagli sui trasporti, ci sono state diverse polemiche. A tal proposito, chiedo subito a Vittorio Bugli, poi... come stanno realmente le cose? È vero che sarà tagliato addirittura un terzo dei fondi destinati alle regioni per quanto riguarda il trasporto pubblico?
Sì, dicevo prima, questi sono i trasferimenti praticamente delle materie che sono passate alle regioni, il titolo quinto. I trasporti sono una di quelle, sui trasferimenti che noi avevamo su questo settore sembra che la cifra sia di un taglio che raggiunge il 40%, questo vorrebbe dire che su 10 pullman ne partirebbero solo 6, tanto per dare una rappresentazione figurata. Ecco, ma questo è un problema generale, perché fosse solo sui trasporti poi ovviamente potremmo coprire con altre cose, in realtà...
Cioè la coperta è troppo corta.
Ma no, non corta, è un coriandolo. Cioè non, io credo che noi si doveva anche fare una manovra superiore a 25 miliardi. Ma in questo modo non è sostenibile, anche perché la pagano sempre i soliti, questo è il punto.
Paolo Marcheschi del PDL.
Sì, volevo mettere due puntini su lei per quanto riguarda le cifre. Allora, il bilancio delle regioni è 170 miliardi delle regioni d'Italia, delle quali 106 sono per la sanità, che non vengono toccati. Allora, fra i 106 e i 170 si interviene tagliando alle regioni 5 miliardi in tutte le regioni d'Italia, ovvero al massimo il 3% a regione. Io credo che sia sostenibile. È chiaro, su questo 3% ogni governatore deciderà dove tagliare. Vedrà dove sono le voci di spesa e cercherà di risparmiare soprattutto sulle spese più che sulle entrate. Quindi starà ai singoli governatori decidere quale settore può essere più efficiente con minor costi. Quindi non è assolutamente vero se taglia le finanze al trasporto, alla scuola, alla sanità, come si dice. Ogni governatore si siederà a un tavolo e cercherà di decidere quali sono i tagli.
Ecco, ma da
fare.
Dove toglierle allora? Dove sono gli sprechi così da poter compensare?
In Campania le toglieranno in un altro settore, in Toscana Rossi guarderà dove può rendere più efficiente la macchina. A dichiarazione lo sta facendo, vedo, sta cercando di ridurre già il peso della burocrazia, riducendo il numero dei dirigenti, il numero degli enti, per ora a parole, ora lo deve fare, a fatti, perché se ci sono meno soldi tutti dobbiamo essere virtuosi, quindi ci attendiamo dal governatore che invece di diminuire i servizi cerchi di diminuire il peso della macchina, perché insomma la tendenza è a ridurre non la spesa corrente, ma a ridurre costi della macchina.
Ecco, ma per quanto riguarda il trasporto locale qui nell'area metropolitana fiorentina e Firenze è argomento scottante. Ecco, se ci fossero tutti questi tagli, e qui si parla addirittura della quarta linea della tranvia, l'utilizzo dei binari, un'opera che costerebbe una quarantina di milioni di euro. Bugli, le chiedo questo, secondo lei è plausibile e immaginabile poter pensare a Firenze una quarta linea della tranvia quando, come ha detto, ci saranno questi tagli al trasporto pubblico?
Questa è una spesa di investimento che è indispensabile se vogliamo rendere questa città più vivibile dal punto di vista del trasporto. È chiaro che quelle di cui si sta parlando sono spese di gestione corrente che valgono in questo momento, in questo periodo di grossa difficoltà. Non possiamo non ipotizzare però gli investimenti che servono per il futuro. Voglio un attimo tornare su quello che diceva Marcheschi sul peso della macchina, eccetera. Io vorrei dire una cosa: non date lezioni su questo alla Toscana, e che i toscani siano orgogliosi della sua regione da questo punto di vista. La Toscana è la regione in cui il costo della politica non solo è inferiore, ma è talvolta un terzo, la metà di quello delle altre regioni. E quindi gli assessori costano un terzo, la metà che dalle altre parti. I consiglieri regionali che abbiamo appena ridotto costano un terzo, la metà delle altre parti. La regione Toscana è la regione in cui si paga meno tasse d'Italia. La regione Toscana è la regione in cui il bilancio della sanità è in pareggio. Quindi lezioni non ne vogliamo. Sappiamo che siamo in un periodo in cui occorre fare ancora di più. Rossi ha le idee chiare su come fare ancora di più. Faremo ancora di più, ma non ci chiedete di ammazzare il nostro futuro con dei tagli che colpiscono solo determinate persone.
Do subito il buongiorno ad Aldo.
Sì, buongiorno.
Prego.
Volevo rispondere al signor Rossi, perché mi sembra che faccia un po' di demagogia.
Aldo, qui non c'è nessun Rossi, non so. No. Si sta riferendo forse a Vittorio Bugli del Partito Democratico?
Sì, esatto, scusi. Volevo dire che sarebbe l'ora di smettere di fare un po' di demagogia, di dire alle persone che i tagli sono sulla sanità, i tagli sono sul trasporto per far impaurire le persone. Piuttosto, sinceramente, metta mano agli sprechi se c'è. Perché io mi è successo di persona di andare alla regione a prendere un documento. Ho aspettato 45 minuti, che l'ha detto la signora addetta a darmi tale documento, e dopo 45 minuti è arrivata con due borse di supermercato piene di spesa, che io col mio telefonino ho filmato. Dopo mi dispiaceva sporgere denuncia. E
quando però quello che sta dicendo è un fatto che comunque sia
taglio della spesa, infatti
andrebbe poi segnalato anche a chi di dovere. Eventualmente ci lasci poi anche il numero di telefono, così poi ne riparliamo anche più tardi in privato. Ecco, torniamo a parlare per l'appunto di questo taglio alla spesa, Marcheschi.
No, è oggettivo questo fatto. Ora Bugli gli abbiamo concesso di fare questa spot pro Toscana, però si sa benissimo che la Toscana, come le altre, forse meno in qualche aspetto, ma tanto in altre, ricordo a Bugli, che è un po' smemorato della Corte dei Conti, ha ripreso più volte Martini per le consulenze esterne, nonostante che la Toscana abbia un grandissimo numero di dipendenti, che non credo vadano tutti a fare la spesa, ma evidentemente se il cittadino rileva questo fatto spiacevole, è chiaro che anche la regione Toscana si può esimere da guardarsi in casa e far funzionare meglio la macchina.
Ma
è una macchina che,
Bugli,
che costa tanto, insomma, che costa tanto e non produce l'efficienza che dovrebbe. Quindi ognuno si faccia la propria analisi di coscienza, non si può, sono principi generali, vanno condivisi a tutti. Quando si taglia tutti, e quindi anche la regione Toscana. Ricordo che le regioni in questi anni di sacrifici rispetto anche ad altri enti locali hanno sofferto meno i tagli, quindi se quest'anno tocca alle regioni, credo che tutti quanti vogliamo arrivare agli obiettivi di Maastricht e non rischiare magari quello che hanno rischiato gli altri paesi.
Io credo che intanto tutti non stiano pagando. Io credo che questa manovra poteva essere anche superiore, non voglio assolutamente fare demagogia, come diceva il signore, non fa parte di me, diciamo. Poteva essere anche superiore, però la si poteva prendere anche ad altri. Guardi, bastava una cifra, per esempio, che colpiva anche il nostro reddito, perché politici oramai sono un consiglio regionale, un reddito abbastanza alto. Io credo che, per esempio, si potessero tassare di più i redditi più alti. Bastava cambiare l'aliquota dal 40 al 42, 43 e si ottenevano le cifre che si stanno ottenendo andando a tagliare troppo alcuni servizi che fra qualche mese i cittadini vedranno che purtroppo non possono avere più. Si poteva tassare la rendita, la finanza, il patrimonio, anziché tagliare l'ICE. No, è fiscalista,
sì, perché c'è da prendere soldi senza aumentare le tasse, aumentando la pressione
in giro
fiscale,
gli italiani dicendo che l'evasione. Voi non tassate e costringerete a tassare altri.
Da subito il buongiorno al nostro radioascoltatore, a Carlo.
Sì, buongiorno a voi e ai suoi ospiti.
Prego.
Io due considerazioni, poi aspetto la risposta per radio. E la prima è quella che il vostro ospite del Partito Democratico ha fatto un ragionamento che non mi piace, ma non mi piace da lui, non mi piace nemmeno da esponenti della maggioranza o qualsiasi politico. Cioè il discorso di dire noi non accettiamo lezioni da nessuno, vede, il discorso è semplice, sono discorsi che io a volte faccio anche con mio padre. Va bene il discorso della Toscana, siamo bravi, siamo belli, tutto, però il discorso è che siamo sempre migliorabili. Cioè,
certamente,
il discorso è
questo l'ho detto
anch'io,
Carlo.
Degli italiani in generale è che noi abbiamo un territorio fantastico, cioè noi avremmo tutto, però con questo modo di dire ma noi siamo tanto bravi ci si accontenta, invece si potrebbe fare di più. È lì il discorso, senza guardare mai in casa degli altri, ma gli altri non la pagano, ma gli altri sono così. Noi bisogna guardare al nostro e cercare di migliorare nel nostro.
Beh,
senza tener conto di destra, sinistra, bianchi, grigi, verdi, la Campania, la Lombardia. Sta una regione fantastica che è migliorabile dal punto di vista amministrativo, nonostante la regione toscana faccia già tante cose. Io dico che ne potrebbe fare ancora tante evitando sprechi. Ecco, questo è il discorso da fare. Non accettiamo lezioni. Chi non accetta critiche non accetta lezioni.
Bene, grazie a Carlo. Dopo questa dichiarazione d'amore, se così si può dire, per la nostra regione, chiedo a questo punto a Bugli, visto che è chiamato in causa...
Io sono d'accordissimo con quello che diceva Carlo. Io ho detto non si accetta lezioni per il semplice motivo che noi le cose che ora dice di fare questo governo le facciamo da una storia amministrativa. E sono d'accordissimo con Carlo quando dice comunque che noi dobbiamo migliorarci, e mi sembrava di averlo detto anche prima, comunque migliorarci. Certamente non vengano a insegnarceli chi dei soldi ne sta buttando e ne ha buttati via molti di più, questo volevo dire. Dopodiché noi diciamo, abbiamo detto in campagna elettorale, dobbiamo ridurre l'1% l'anno il costo della pubblica amministrazione in Toscana. In queste ore, proprio perché c'è questa difficoltà, abbiamo detto il 5% dei 5 anni lo buttiamo tutto sul primo anno e quindi cerchiamo di ridurre già dal primo anno il 5%. Dopodiché, come diceva Carlo, abbiamo detto entro luglio presenteremo un piano per migliorare tutti gli assetti delle aziende regionali, di quelle che sono le sue strutture, le sue agenzie, per anche qui fare quello che diceva Carlo, cioè migliorare. Mancherebbe altro che non si debba continuare a crescere e a migliorare in questo senso.
Paolo Marcheschi, PDL.
Sì, il concetto, spero che si sia capito, è che qua si deve continuare a seguire logiche che non incrementano più la spesa, quindi bisogna intervenire e si può evitare anche la scure laddove ci siano i responsabili della spesa pubblica che siano dimostrino la capacità di concentrarsi su pochi obiettivi prioritari, quindi sui servizi e non sulla burocrazia. Siccome ce n'è tanta, il governo sta facendo il suo, perché si parla solo delle regioni, ma i costi della politica, i rimborsi ai partiti politici sono diminuiti, i gettoni di presenza sui doppi incarici sono diminuiti, l'indennità dei consiglieri comunali, provinciali e di quartiere sono diminuiti o addirittura eliminati, i costi dei CDA si sono ridotti, quindi insomma c'è
consigli di amministrazione,
consigli di amministrazione, cioè ci sono dei provvedimenti importanti, tagli a consulenze, quindi insomma è molto vasta la manovra, quindi si dà per scontato che i telespettatori sappiano che il governo sulle proprie diramazioni, quali ministeri, quali tanti enti che derivano dai ministeri, insomma, sono già stati virtuosi nel tagliare le spese, quindi ora si parla solo delle regioni, ma a monte ci sono quelli del governo nazionale, quindi ognuno fa il suo.
Do subito il buongiorno a Simone.
Sì, buongiorno.
Prego.
Sì, io volevo fare una considerazione col consigliere del PD che non, mi scuso, non mi ricordo il nome.
Bugli.
Sì, mi aveva colpito la cosa che aveva detto sul tassare diciamo i redditi più alti e le rendite, no? Io faccio due premesse. Primo, che sono un ex elettore del PD, deluso proprio perché queste cose non sono state fatte. Secondo, che sono una persona che ha avuto molti più, diciamo, rendite che redditi, purtroppo, perché ho 35 anni, sono psicologo e il mondo del lavoro non è facile, quindi diciamo andrebbe anche a mio svantaggio, però non capisco perché non si possa pagare le stesse tasse su dei soldi che stanno in banca a produrre utili che si pagano su quello che si guadagna lavorando, e non capisco perché anche quando è stato proposto, mi sembra, la rifondazione nella scorsa legislatura, c'è stata questa levata di scudi anche da parte del PD, come se rifondazione facesse perdere le elezioni e non facesse governare. Questa era un po' la mia considerazione e domanda.
Grazie a Simone. Vittorio Bugli, lo ricordo, presidente del gruppo del Partito Democratico alla Regione Toscana. Come la mettiamo poi con questa considerazione e domanda di Simone?
Simone ha ragione, nel senso che c'è stata una fase della vita di questo paese in cui anche noi siamo stati troppo morbidi su questo fatto della tassazione delle rendite. Qui ci sono delle teorie in campo economico, ora non voglio dilungarmi. Io credo però che in questo momento, come crede il mio partito, sia proprio perché è un momento di difficoltà e di crisi, Noi è più di due anni che diciamo che questo paese è in difficoltà, in crisi. Altri hanno detto che tutto andava bene e poi ora alla fine vengono a dirci, dopo aver buttato via soldi in ICI, all'Italia, eccetera, vengono a dirci che siamo in crisi. Bene, arrivano due anni dopo. Però, ecco, ha ragione Simone, oggi serve, siccome c'è... Vede, l'Italia ha vissuto dei momenti di difficoltà e di raggiungimento di obiettivi alti raggiunti attraverso determinati sacrifici. Quando andammo in Europa noi facemmo un enorme sacrificio, ma l'Italia lo fece in maniera positiva, ovviamente non contenta, perché non siamo mai contenti quando c'è da fare dei sacrifici, ma lo fece in maniera positiva perché tutti pagarono una parte in modo equo. A me mi devono spiegare cosa stanno pagando in questa manovra chi guadagna, non dico poco, ma chi più guadagna più di 100.000 euro l'anno.
E sono pochi però, secondo l'Agenzia delle Entrate, no? Perché per quanto riguarda poi la dichiarazione dei redditi, anche su questo, ecco, è un discorso decisamente interessante. La riforma del fisco, che molti aspettano perché il governo l'ha più volte rilanciata. Ecco, io chiedo a lei, Paolo Marcheschi, per l'appunto del PDL, visto che siamo comunque in chiusura, di rispondere poi agli interrogativi sia dei nostri radioascoltatori che a questo punto anche da quelli sollevati da Vittorio Bugli.
Sì, cioè noi abbiamo un approccio completamente diverso. Per noi l'evasione è calcolata in 120 milioni di euro, ovvero il 22% del PIL, quindi è una roba stratosferica in Italia. Ha alle radici proprio una imposizione fiscale altissima. In Italia, rispetto a altri paesi europei, abbiamo delle tasse molto alte. Quindi noi non crediamo assolutamente che aumentando le tasse, sia nelle rendite di banca o finanziaria, come diceva Rossi, o addirittura in borsa, si possa riuscire a raccogliere quelle risorse necessarie per fare delle modifiche strutturali. Anzi...
Modifiche strutturali non ce n'è una in questa manovra.
No, ci sono tutte.
Il paese è povero e rimane poverissimo.
Basta dirti che fra tre anni, praticamente bloccando il turnover nel pubblico, saremo da 3,3 milioni a 2,9 milioni di dipendenti comunali, perché andranno in pensione e non verranno sostituiti. Quindi 400.000 dipendenti comunali, delle amministrazioni pubbliche, sulle quali il datore di lavoro e lo Stato saranno in meno e costeranno molto meno.
Ma quello che volete privatizzare tutto...
Se vuoi smettere di assumere e dare consulenze quando non ce n'è bisogno, come fanno tutti gli enti pubblici e tutta l'amministrazione. Veramente. Ma volevo dire, la cosa importante sul quale non abbiamo parlato stamani, è che la seconda parte di questa manovra prevede un pacchetto fiscale imponente sulla lotta all'evasione, coinvolgendo fra l'altro i comuni. I comuni avranno un ruolo importante per la prima volta sulla lotta all'evasione, e dando una mano a questo, ovviamente con meccanismi informatici stabiliti poi dal Ministero, si potrà trovare delle soluzioni per lasciare il 33% della raccolta dell'evasione sul territorio direttamente ai comuni. Quindi per la prima volta i comuni cominciano a partecipare a un processo che è civile, insomma. Purtroppo qua il lavoro a nero è una piaga veramente importante, cioè ci si fa un'altra finanziaria, e basterebbe veramente cominciare a ridurre quello per poter mettere le mani su un tesoretto che farebbe veramente comodo a tutti e farebbe fare meno sacrifici.
Ringrazio Paolo Marcheschi del PDL, presidente della Commissione di Controllo della Regione Toscana.
Grazie a voi.
Ringrazio anche Vittorio Bugli, presidente del gruppo consigliare in regione del Partito Democratico. Gabriele Doria per la parte tecnica, e tutti voi che siete stati all'ascolto. Un buon saluto e una buona giornata da parte di Davide Belperio.